quanto già è stato detto nei cantici stessi, penso che c'è tutta l'esaltazione al Signore. Cosa posso aggiungere? Più di quanto... E poi il passo che ha letto caro Gino, non è solo a te che piace, piace tantissimo, ma penso che piace a tutti i credenti. Un passo meraviglioso, straordinario. Io quando leggo quel passo lì dico, ecco, lo spirito del Signore. Isaia era ripieno dello spirito del Signore. E il Signore lo usò per dire delle cose che erano ancora future. E come Isaia descrive in una maniera meravigliosa il Signore Gesù, le sofferenze, i patimenti del Signore Gesù. Tu dicevi che la parola di Dio è meravigliosa, ma non può essere diversamente. Cosa c'è di più meraviglioso della parola di Dio? Niente, niente, niente. Voi oramai avete quasi detto tutto quel che era il mio pensiero da parte del Signore. Nei cantici, nelle preghiere è stato già espresso tutto quanto il Signore ha messo nel mio cuore. Vi faccio vedere una scritta. Non posso raccontarvi tutto, ma posso dire solo una cosa. Un ragazzo, uno studente molto intelligente, e continuava a fare sempre domande al suo professore. E questo professore era anche un credente. E quindi un giorno parlarono del Signore Gesù, voleva sapere perché Gesù ha sofferto tanto, perché e come mai tutta questa sofferenza. Allora questo fratello disse, io so che tu sei intelligente, ti do una scritta, una parola, studiala bene e poi tu capirai perché, per come Gesù ha tanto sofferto. E scrisse questa parola. Questo era un ragazzo romano e disse, questo credente era sicuro cosa avrebbe risposto. Ma qual è la città che più piace a te? E disse Roma. Il romano era un'offesa non difendere la propria patria, il proprio paese. E allora questo credente disse, ok, scrivi Roma su un pezzo di carta, aggiungi una E davanti e poi dice, mettila di fronte a uno specchio. Questo qui rimase un po' stupito, dice, ma perché tutta questa cosa qua? No, ma siccome che tu sei molto intelligente, sicuramente tu capirai con questa frase qui, capirai perché Gesù ha fatto quello che ha fatto. Bene, questo ragazzo va a casa, mette sta scritta davanti allo specchio, ma non guarda quasi mai. Però quando lui entra dentro, la prima cosa che fa, si gira e l'ha messa proprio davanti, attaccata alla porta, perché di fronte c'è lo specchio. Allora ogni volta che entra dentro, guarda, legge questa parola qui, ma non capisce niente. Ma professore, ma io non sto dormendo neanche la notte per pensare a questa parola. Mi aiuti? Va bene, ti do un indizio. Profumo. Ah, va bene. Ora va a casa ancora, legge, stralegge, niente. Allora cosa fa? Mette dei puntini, e vuole fare, magari sono delle sigle, ma non riesce ancora. Va bene. Dopo qualche giorno, mentre che era allo specchio, che si fa bello, scappa l'occhio e legge dentro nello specchio. E rimane stupito, ma qualcuno mi ha cambiato il cartello. Allora apre la porta, va fuori, dice, ma chi mi ha cambiato quel cartello che io ho messo attaccato alla porta? Ma nessuno. Anzi, la madre disse persino, ma non l'ho neanche notato il tuo cartello. No, qualcuno ha cambiato il cartello. Allora, questa frase qui, se vuole leggere al contrario, cosa dice? Allora, quando si convinse che nessuno aveva cambiato questo cartello, lui va ancora lì, legge, Dice, ma come mai? Ha ancora cambiato la parola, era diversa. Ora va ancora allo specchio, guarda. Adesso ho capito. Adesso dice, adesso ho capito. Ho capito perché Gesù ha tanto sofferto. Per amore, per amore. Nei cantici. C'era un canto che ho dato prima di iniziare, stavo dando un'occhiata, non so se 614 credo, che dice, guardando le stelle, non mi chiedo perché, o i fiori, non mi chiedo perché, non mi domando perché, ma quello che voglio fare è inginocchiarmi e cominciare a lodare il Signore. Stupendo quel canto lì, eh? Complimenti all'autore. Allora vogliamo leggere qualche versetto, qualche piccolo passo della scrittura. Io credo che il tempo che è speso in modo migliore è proprio questo, proprio questo. Quando i credenti si riuniscono insieme intorno alla persona di Gesù. Questo è meraviglioso. Dicevo poco tempo fa, ho fatto un paio di settimane di vacanza in Puglia. Quando non c'è l'interesse, è vero, della comunione fraterna, non c'è l'amore per il Signore. Non c'è l'amore per il Signore. L'amore per il Signore è manifestato quando proprio c'è l'interesse per l'amore fraterno. Non a caso, non è questo qui, perché conoscete molto di me la scrittura, no? Nell'Epistola di Giovanni, come messo in evidenza questo fatto. Come fai a dire di amare Dio se tu non ami il tuo fratello che hai visto? Pretendi di amare colui che tu non hai visto. Allora si dimostra l'amore verso il Signore quando si ama il fratello. E quando si ama il fratello c'è il forte desiderio di stare insieme al fratello. E questo si chiama comunione fraterna. Noi abbiamo in comune qualche cosa di meraviglioso. E vogliamo insieme adorare, lodare il Signore, perché abbiamo in comune noi. Quando noi vogliamo conoscere l'amore, l'amore di Dio ovviamente, dove andiamo per conoscere questo amore di Dio? Dove andiamo? In adunanza? Sì, si può anche lì. Leggere la scrittura? Certo, certo. Ma noi per conoscere l'amore di Dio dobbiamo andare al Calvario. Al Calvario. La più grande espressione dell'amore di Dio è al Calvario. È vero che l'amore di Dio si manifesta in tantissime maniere. Anche oggi, questa mattina, l'amore di Dio si sta manifestando perché ci ha dato il grande privilegio di ritrovarci insieme. Che bello questo, che bello. Si parte da casa con il desiderio di incontrare il fratello, la sorella e abbracciarci nell'amore di Dio e condividere ciò che il Signore ha messo nel cuore di ciascuno. Allora noi per conoscere in modo profondo l'amore di Dio dobbiamo andare al Calvario, cioè alla croce. A volte viene meno l'amore di Dio, no? L'amore per il Signore viene meno. Quando viene meno questo amore nei confronti di Dio, c'è tristezza nel cuore. C'è qualcosa che manca, c'è qualcosa che non sentiamo più bruciare. L'amore di Dio nel nostro cuore è qualcosa che brucia. Una fiamma viva. Allora possiamo guardare quella scena, no, al Calvario e dire che Dio non ci amò? No, non possiamo dire che Dio non ci amò, guardando quella scena lì, al Calvario. Noi siamo costretti a dire Dio mi ha veramente amato. E lì è la prova del suo amore, la croce è la prova dell'amore suo nei miei confronti. Quindi quella croce di che cosa parla? Parla dell'amore di Dio nei nostri confronti. Allora possiamo ancora chiederci cosa costrinse il Dio a donarci Cristo? Una domanda lecita questa. Vediamo l'amore di Dio lì alla croce e noi ci facciamo questa domanda. Che cosa appunto costrinse il Dio a donarci Cristo? Spesso si sente, ma se l'uomo è così malvagio, così iniquo, così peccatore, perché Dio ha dato suo figlio a morire suo figlio? E una volta ho sentito una frase terribile, ovviamente a un non credente, e questo diceva, ma Gesù è stato un rivoluzionario. Gesù poteva fare quello che voleva, aveva tutto il potere di fare quello che voleva. E poi disse, ma è stato un debole. E questo mi ha fatto rabbrividire. Anzi, proprio la morte del Signor Gesù, la croce del Signor Gesù, ha mostrato che la potenza del Signor Gesù, la sua morte. La morte del Signor Gesù non è stata una sconfitta, ma il contrario, è stata una vittoria. Certamente questa vittoria non per lui, ma per noi. Gesù con la sua morte ha vinto sulla morte e sul peccato. Ecco perché c'è la gioia del credente nell'adorare, nel lodare il Signore, nell'amare il Signore. Perché? Perché ha tolto il nostro peccato. Un fratello pregava, Signore grazie perché siamo viventi. Tutto questo non è merito mio, non è merito nostro, ma è merito del Signore, che da morti ci ha fatti viventi in Cristo Gesù. Quindi l'amore. Leggiamo un versetto che si trova nell'Evangelo secondo Giovanni 15.
Vangelo di Giovanni.
Chi ha messo l'acqua sapeva che avevo bisogno dell'acqua. Grazie perché ha messo l'acqua. Purtroppo tante volte quelle allergie che ho mi si attacca la lingua e poi non capite più quello che dico. Ora l'Evangelo secondo Giovanni 15, versetto 13. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Gesù ci ha chiamati amici, ma poi ci ha chiamati anche fratelli. Non c'è allora un amore più grande di quello di dare la sua vita per gli amici. Pensate, è stato ricordato, eravamo nemici di Dio. Nemici. Allora ancora più grande l'amore. Perché Dio non ha amato coloro che amavano Lui. Quindi, amici. Questi giorni si parlavano di veri amici. I veri amici, come ho detto, si vedono, si capiscono quando tu hai bisogno. Là vedi i veri amici. C'è un amico più amico del Signore Gesù? In quale bisogno eravamo noi? Un grande bisogno, un grande bisogno. E Gesù ha manifestato tutto il suo amore verso i nemici. Non c'è più grande amore quello della vita per gli amici. Ma noi facciamo fatica ad amare i nostri amici. Figuriamoci a dare la vita, no? Per gli amici. Ieri in una circostanza parlavo con la Vanessa, no, del significato del vero amore. Non questa parola a volte viene usata per cose diverse, dove si applica questa parola a cose che non è neanche appropriata, diciamo, questa parola per applicarla. Perché il vero significato di amore sappiamo qual è. Darsi per gli altri, no? Darsi per gli altri. Ma noi siamo pronti a dar la nostra vita per gli altri? Siamo pronti in questo? Bene. Chi ama il Signore veramente, sinceramente, penso che possa essere, uso un po' il condizionale, penso che possa essere anche pronto a questo. Siamo credenti. Siamo cristiani, no? Un giorno un amico, parlando così del Signore, testimoniando del Signore, mi disse: ma tu sei un cristiano? Certo, sono un cristiano. Creduto, sono un cristiano. Ma perché non hai il simbolo del cristianesimo? Mi dissi: ma qual è questo simbolo del cristianesimo? È il crocifisso. E io ho detto: quello è il simbolo del cristianesimo? Io sapevo che per loro era questo il simbolo. Ma dico, io non sapevo che questo... Dico, ma io conosco un altro simbolo del cristianesimo. Dice, e qual è? La stessa cosa di quello che tu porti al collo, ma io ce l'ho dentro, ce l'ho nel cuore. Ma secondo te è più importante averla appesa qui al collo? Magari d'oro, massiccio, grande collana tutta d'oro, brillantini, un capitale, no? Dice, ma è più importante questo per te? O per chi invece ce l'ha dentro, nel cuore, questa croce? Dico, tu magari, senza magari, tu ce l'hai attaccata al collo. Ma quante volte ti ricordi del Signor Gesù? Tu hai il simbolo del cristianesimo. Oh, beh, qualche volta ci vado in chiesa. Occasioni ci vado in chiesa. E quindi tu adori il Signor Gesù, cos'è? Solo una volta ogni tanto. Vedi, questo non è cristianesimo. Cristianesimo vuol dire seguire Cristo. Seguire Lui. Ma tu non l'hai mai seguito? Ma non lo conosci nemmeno? Come fai a seguirlo se non lo conosci nemmeno? Noi abbiamo conosciuto il Signore e dobbiamo dire grazie, perché tu ti sei fatto conoscere. Tu ti sei fatto conoscere. Quindi l'amore di Dio è un amore che non viene mai meno. E questo è importante. Noi amiamo tante persone a volte, no? Amiamo. Ma a volte il nostro amore viene meno. Forse anche un po' spesso viene meno il nostro amore. E quando viene meno il nostro amore, cosa succede? Non desideriamo neppure di stare con la persona di cui il nostro amore è venuto meno. Io vi garantisco, ma senza pretese, che quando l'amore è vero, è sincero, è forte, non lo dimentichi mai. Io ieri mattina nello studio, davanti alla scrivania, meditando la parola del Signore, è venuto in mente, ce l'ho sempre dentro nel cuore, sempre in mente, perché ieri era un giorno per me particolare. Era il giorno che Lucia, mia moglie, avrebbe compiuto 60 anni ieri. Allora non nascondo che ho pianto. Sono passati 11 mesi dalla sua andata con il Signore. Non sono tanti, sono pochi. Ma non posso dimenticare il ricordo di una persona che mi ha amato e dell'amore che io ho dato. Allora ho detto al Signore, io non posso farlo, ma fallo tu per me, abbracciala, fa le due carezze da parte mia, perché il Signore lo può fare, alla presenza del Signore. L'amore grande, vero, sincero, ci porta a non dimenticare, a non dimenticare. Questo è stato un amore, anche se grande, ma umano, sempre umano. E l'amore umano ha sempre dei difetti, non è mai perfetto, ma l'amore di Dio non ha difetti, è puro, è vero, schietto e sincero. L'amore di Dio nei nostri confronti non viene mai meno, mai meno. Ma perché? Io ogni tanto questa domanda me la faccio. Perché? Perché il Signore vede che sono mancante, vede che non sono poi ubbidiente come Lui vorrebbe, però Lui continua ad amarmi. Perché? Domandiamoci, diciamoci anche tanti perché. E qual è la conclusione di questo perché? La risposta a questo perché? Perché Lui sa molto meglio di me quanto gli sono costato e quanto ha sofferto per me. Noi ringraziamo il Signore per tantissime cose e soprattutto per il suo amore, ma abbiamo qualche volta detto al Signore, Signore, perdonami di come tu hai sofferto per me. Perdonami perché io ti ho fatto soffrire tanto. Perdonami. Perdonami. Mi avvio alla conclusione. Perché il tempo è passato. Purtroppo vedete pochissime cose abbiamo potuto dire. Ma il Signore non è presente solo quando noi siamo presenti per adorarlo, per lodare il Signore. Il Signore è presente ogni qualvolta che noi apriamo la sua parola, ci mettiamo lì, davanti alla parola di Dio, e il Signore ci parla. E noi comunichiamo, collochiamo con il Signore, no? Lo ringraziamo, preghiamo il Signore. Non mi importa di tutto quello che i miei occhi possono ammirare, guardare, le bellezze della creazione di Dio. Ma quello che conta, dice, inginocchiarmi davanti a Lui e cominciare a lodare. Che possa essere così sempre per ognuno di noi. Amiamo il Signore? La lode, il ringraziamento. Non possono mancare. Allora che il Signore veramente ci aiuti a capire sempre di più, mi aiuti a capire sempre di più la grandezza del suo amore nei miei confronti. A Lui sia tutta la gloria. Amen.
Giovanni ha concluso proprio con le stesse parole dell'Apostolo Paolo. Efesini capitolo 3 dice che è una preghiera bellissima.